stamattina vorrei riflettere con voi sulla... Mi sentite bene? Sì? Vorrei riflettere con voi sul tema, sulla realtà della risurrezione dei morti. La risurrezione dei morti. E lo vorrei fare con un passo nel Vangelo secondo Marco, capitolo 12. Marco 12, la famosa storia del dibattito sulla risurrezione fra Gesù Cristo e i Sadducei, che troviamo in tre Vangeli, ma ho scelto Marco questa mattina. Marco 12, versetti 18 a 27. Marco 12, dal versetto 18. Poi vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono: Maestro, Mosè ci lascia scritto che se il fratello di uno muore e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò figli. Il secondo la prese e morì senza lasciare discendenti. Così il terzo. I sette non lasciarono discendenti. Infine, dopo tutti loro, morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di quale dei sette sarai la moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù disse loro: Voi errate proprio perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Infatti, quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie, ma sono come angeli nel cielo. Quanto poi ai morti e alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio li parlò dicendo: Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma è dei viventi. Voi errate di molto. Che il Signore benedica la sua parola. Il credo apostolico, il più antico riassunto della fede cristiana, scritto intorno al 140-150 dopo Cristo, dice, fra altre cose: credo nella risurrezione del corpo e nella vita eterna. Credo nella risurrezione del corpo e nella vita eterna. La risurrezione è un elemento fondamentale della fede cristiana. I cristiani credono nella risurrezione, non soltanto nella risurrezione, ma nella risurrezione del corpo. I cristiani non credono nella risurrezione simbolica, una risurrezione astratta. I cristiani non credono nella reincarnazione. La reincarnazione è incompatibile con la fede cristiana. I cristiani credono, no? Nella risurrezione del corpo. E questo è un articolo di fede fondamentale, però non è una cosa semplice da credere, no? Forse un cristiano può dire: sì, certo, io credo nella risurrezione del corpo. Però se ci pensi un attimo, non è così semplice, non è così facile credere che un corpo morto, un corpo che non c'è più, possa rivivere. Non so se hai già avuto occasione di vedere un corpo morto, forse qualcuno nella tua famiglia. Io mi ricordo vedere i miei genitori, mi ricordo mio padre in particolare, che quando morì in ospedale durante la notte mi chiamarono molto presto e andai a trovarlo con mia sorella. E mi ricordo ancora vedere il corpo di mio padre morto su un letto. Quel giorno lì ho capito quello che dice Ecclesiaste quando dice: lo spirito torna a Dio e il corpo torna alla terra. Era un corpo, potevo riconoscere questo corpo, però non c'era più la persona. La persona era andata. E fra poco questo corpo non ci sarebbe stato più, neanche quello. Non è facile credere nella risurrezione del corpo. Il paradosso è oggi che molti non ci credono, molti non credono neanche più in Dio o nella risurrezione, ma allo stesso tempo desiderano la risurrezione. Questa è la tragedia degli uomini oggi, che non credono in Dio, non credono, non hanno una fede particolare, però non accettano la morte. Non riusciamo a pensare alla morte, a accettarla. Tanta gente vorrebbe, desidera la risurrezione. Infatti molti sono disposti a spendere soldi per conservare il proprio corpo nella speranza della risurrezione. Non so se avete già sentito parlare della criogenia, no? Che la scienza che studia l'effetto delle bassissime temperature sulla materia, e in particolare c'è la crioconservazione. Conservare il corpo di una persona nell'azoto liquido a 200 gradi sotto zero, che a quanto pare viene conservato perfettamente, nella speranza della risurrezione, una cosa che si sviluppa molto al momento. Ho letto, infatti, sono andato a vedere il sito internet dell'istituto più grande in America, nel Michigan, e il loro sito internet dice questo: immagina un mondo senza malattie, morte o invecchiamento. Noi crediamo che questo mondo stia arrivando inevitabilmente. Anch'io lo credo. E la criogenia sia la nostra chance migliore di arrivarci. Il nostro istituto offre un servizio di deposito a lungo termine per il corpo dei nostri membri. Così i nostri membri hanno la possibilità di essere conservati a temperature criogeniche nella speranza che un giorno la tecnologia medica sia capace di risuscitarli e ristabilirli in perfetta salute. L'adesione costa $1,200 e la criogenia al momento della morte costa $28,000, non incluso le spese di trasporto del corpo al centro, per il quale bisogna comprare un kit abbastanza complicato. Ho letto i dettagli, ma meglio non entrare nei dettagli. Proprio questa settimana nella stampa inglese si parlava di un adolescente che è morto di cancro e ha chiesto questa tecnica. I genitori hanno dato un'intervista, hanno detto: il nostro figlio ci ha detto tornerò fra 200 anni. Anche in Europa c'è un istituto in Russia, e questo leggo, l'ultima cosa che leggo, il direttore di questo istituto, un certo Igor Artyukov, che dice: se la ricerca continua come adesso, la risurrezione sarà possibile fra qualche decennio. Anche se dopo dice che l'istituto non garantisce la risurrezione. Dice: forse sarà possibile risuscitare una persona nel suo corpo, o forse un altro corpo robotizzato, oppure sarà possibile scaricare i dati del cervello su un computer. E però aggiunge questo che mi sembra molto significativo, dice: comunque, qualsiasi opzione vale meglio della morte. La morte non la vogliamo. Meglio avere i dati del cervello scaricato su un computer e un corpo robotizzato piuttosto che essere morto. Gli uomini non vogliono morire. Non vogliamo morire. Non vogliamo essere separati dai nostri cari. Quindi la risurrezione del corpo è un tema essenziale. Siamo molto grati ai Sadducei di aver sollevato la questione con Cristo, perché ha dato l'opportunità al Signore di insegnarci alcune cose molto importanti sulla risurrezione del corpo. I Sadducei non credevano alla risurrezione, avete capito, penso, perché raccontano questa storia dei sette fratelli, vogliono ridicolizzare l'idea della risurrezione, ridicolizzare Gesù. No, stanno cercando di dire: guarda che la risurrezione non funziona, hai già pensato a questo caso, vogliono mettere Gesù in imbarazzo. Però è vero che la risurrezione del corpo solleva delle domande, è una cosa misteriosa, se ci pensi. Ci sono tante cose che non capiamo. No? Se una persona muore a 90 anni, un cristiano, con quale corpo risusciterà? Un corpo di 20 anni, di 30 anni? Un corpo speciale, senza età? Cosa succederà alle donne che sono incinta il giorno in cui Cristo torna? Si potrà nascere e crescere nel regno di Dio? Se ci pensano, molte domande abbastanza misteriose. Ecco, Gesù risponde un po' in questo passo, non ci dice quello che vorremmo sapere, non soddisfa la nostra curiosità, ma ci dice quello che abbiamo bisogno di sapere. E noi questa mattina abbiamo bisogno di sapere soltanto tre cose sulla risurrezione del corpo. La prima è che accadrà a causa della potenza di Dio. la risurrezione accadrà a causa della potenza, tramite la potenza di Dio. La seconda è che per quanto riguarda la risurrezione dei cristiani o dei giusti, come dice Cristo nel passo parallelo, questa risurrezione è sicura perché Dio è fedele. No? Quindi la risurrezione è sicura perché Dio è potente e Dio è fedele. E poi la risurrezione non sarà come immaginiamo. Guardiamo un po' questi tre punti. La prima cosa è che la risurrezione accadrà grazie al potere di Dio. Versetto 24. Gesù dice: voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Una risposta molto dura del Signore. Non è molto diplomatico con i Sadducei. Praticamente quello che Gesù dice ai Sadducei dice che voi non credete nella risurrezione perché non capite. Siccome non siete capaci di immaginarla, non ci credete. No, l'incredulità è la radice di tutto. E per la gente è così, la gente non riesce a capire come una cosa sia possibile, quindi non ci crede. Non capisco, quindi non ci credo. Quindi Cristo non ci spiega come succederà la risurrezione, non ci spiega cosa succederà esattamente, non abbiamo bisogno di saperlo, ci dice che succederà perché Dio è potente. Il Dio che ha avuto la potenza di creare ha la potenza di ricreare. Questa è l'unica spiegazione che ci viene data. No, Gesù dice ai Sadducei: voi errate perché non conoscete la potenza di Dio. Ma per quello che la crioconservazione sono soldi buttati via. Infatti ci sono due motivi per i quali sono soldi buttati via. La prima è che solo Dio ha il potere di risuscitare. Non solo far funzionare un corpo di nuovo, ma risuscitare la persona unica che ha vissuto. Solo Dio ha il potere di farlo. Poi il secondo motivo è che, questa è la cosa che dimentichiamo forse anche noi come cristiani a volte, che la morte non è un fenomeno naturale, è un giudizio di Dio sull'umanità. Romani 6:23, il salario del peccato è la morte. Noi non moriamo perché a causa di un processo naturale, questo processo è stato voluto da Dio. Inizialmente non era così. Quindi la morte è un giudizio di Dio sull'umanità. Penso che Ebrei 9:27 sia un versetto molto importante in questo riguardo. Infatti, prima di spendere $28,000, bisogna leggere Ebrei 9:27. Che dice: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. È stabilito da Dio che gli uomini devono morire. Tutti noi dobbiamo morire, anche se mangi solo verdure biologiche del tuo giardino, Dio ha stabilito che devi morire. Morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Non abbiamo potere su queste cose, Dio ha il potere. E tra parentesi, penso che anche a causa di questo versetto dobbiamo essere molto scettici quando sentiamo persone dire che hanno avuto esperienze post-mortem, no? Persone in coma che dicono che hanno intravisto la soglia oltre la morte, hanno visto una luce, hanno visto qualcosa oltre la morte, poi sono tornati indietro. No, questo versetto dice: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Quindi noi cristiani ci affidiamo alla potenza di Dio. Crediamo nella risurrezione perché crediamo nella potenza di Dio. Però abbiamo ovviamente un grande vantaggio sui Sadducei. Il vantaggio è che noi veniamo dopo la risurrezione di Cristo. Cristo è risorto. Cristo è il primo uomo che è risorto in questo mondo. E questo è un aspetto fondamentale della nostra fede. Noi crediamo nella risurrezione del nostro corpo perché Cristo è risorto con un corpo. Se Cristo non è risorto, dice Paolo, non c'è nessuna speranza per noi, siamo i più miseri degli uomini. Poi non solo Cristo è risorto, però lo stesso Spirito Santo che ha fatto risorgere Cristo è all'opera in noi se siamo cristiani, quindi noi abbiamo già cominciato a sperimentare la risurrezione spirituale. Quindi noi crediamo nella risurrezione del corpo perché uno, Cristo è risuscitato. E poi se siamo in Cristo, anche noi abbiamo cominciato questo processo della risurrezione spirituale. Se siamo in Cristo, siamo una nuova creazione, dice Paolo. Pietro riassume molto bene queste due cose in un versetto solo, in Prima Pietro 1:3. Dice, Dio ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Siamo rinati a una speranza viva mediante la risurrezione di Cristo. Penso che bisogna aver ben chiaro quello che insegna la Bibbia sulla risurrezione. La Bibbia insegna che ci sono due risurrezioni, una spirituale e una fisica. La prima risurrezione spirituale è quando uno viene a Cristo, quando lo Spirito Santo apre il cuore di una persona, la rigenera. Questa persona è risuscitata spiritualmente e segue Cristo. Poi dopo il corpo muore, perché il nostro corpo è ancora segnato dal peccato, deve morire, e poi viene la seconda risurrezione, quella del corpo, quando Cristo torna. Per quello che Giovanni dice in Apocalisse 20, beati coloro che hanno parte la prima risurrezione, perché la seconda morte, oppure il giudizio di Dio, non ha potere su di loro. Questo è importante capire questa cosa. Cristo la esprime molto bene questo punto in Giovanni 5, versetti 25-28. Cristo dice, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Cristo sta parlando di adesso. L'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Cristo. Questo descrive quello che chiamiamo la conversione, la rigenerazione. Gli uomini, tutti noi, prima di conoscere Cristo, siamo dei morti spirituali che camminano. Però quando lo Spirito Santo sceglie una persona, apre la mente di questa persona, la persona viene rigenerata e segue il Figlio di Dio. E sappiamo che è di questo che parla Cristo, perché subito dopo dice, non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quindi seconda risurrezione. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Qual è il segno di questa risurrezione spirituale? Il segno è che uno si sente diverso, uno si sente vivo, tutto è cambiato. Prima uno non credeva in Dio, adesso ci crede. Prima uno non pensava che la Bibbia fosse un libro assurdo o senza importanza, adesso crede nella Bibbia, legge la Bibbia e sente che la Bibbia è vera. La persona è nuova. Quindi la mia domanda questa mattina è, tu credi nella risurrezione del corpo? Tu credi nella risurrezione del tuo corpo quando Cristo tornerà? Non chiedo se tu capisci, chiedo se tu credi nella risurrezione del tuo corpo. L'altra domanda è, hai sperimentato la risurrezione spirituale? Ti sei accorto, hai sperimentato di essere una nuova creazione? Ti sei reso conto che non sei più come prima, adesso credi, prima non credevi, qualcosa è successo? Se tu hai sperimentato questa risurrezione spirituale, questo è il pegno, la garanzia che sperimenterai anche la risurrezione del corpo per essere con Dio per sempre. Quindi la risurrezione del corpo avverrà perché Dio è potente e Dio ha fatto risorgere il nostro Signore Gesù con un corpo. Cristo è risorto con un corpo, è tornato dal Padre con un corpo, ha un corpo ancora adesso, tornerà come è andato, ha detto ai discepoli, tornerà con un corpo, sarà possibile vederlo, sarà possibile toccarlo. Quindi anche noi avremo un corpo. E poi per i giusti, per i cristiani, Cristo dice che la risurrezione è garantita perché Dio è fedele Questo è l'altro grande, penso, conforto che troviamo in questo passo. Cristo dice ai Sadducei che non capiscono la scrittura e cita un versetto del libro dell'Esodo, versetto 26. Dice, non avete letto nel libro di Mosè, nel passato del pruno? Secondo lo storico Flavio Giuseppe, i Sadducei credevano solo ai primi cinque libri dell'Antico Testamento. Secondo lui è una fonte abbastanza attendibile, quindi sembra che loro credessero solo nei primi cinque libri, forse per quello che Cristo cita un versetto dell'Esodo. Però quello che dice Cristo è abbastanza strano, non so se avete capito, avete seguito il suo argomento. Guardate il versetto 26. Quanto ai morti e alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio li parlò dicendo, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E lì non è il Dio dei morti, ma è dei viventi. Cosa sta cercando di dire il Signore? Il Signore cita questo versetto nel quale Dio dice a Mosè, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E questo dimostra la risurrezione. Ah sì, veramente? Non è facile capire la logica di Cristo. Invece è un argomento molto profondo. Cristo parla dei credenti e dice, guarda, pensate così, Dio parla a Mosè secoli dopo la morte di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quando Dio appare a Mosè, Abramo è morto già almeno 500 anni fa. Eppure dice di essere il loro Dio. Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E questo non avrebbe senso se non ci fossero più. Quindi questa è la prova che risusciteranno. E quindi l'Antico Testamento insegna la risurrezione dei morti. Sei convinto dall'argomento? Non è un argomento un po' particolare. Il Signore dice, quando Dio dice, io sono il Dio di tale tale, vuol dire che ho scelto questa persona, l'ho salvata, l'ho riscattata e quindi risusciterà. Se Dio è il tuo Dio, questa è la garanzia della risurrezione. Perché, come diceva il riformatore Calvino con questa formula bellissima, Dio non perde i suoi amici. No, Dio non perde i suoi amici. Dio è eterno, e non vuole perdere i propri amici, quindi se tu sei l'amico di Dio devi vivere in eterno. Non puoi più morire. Questo è l'argomento di Cristo ai Sadducei. Dice, quando leggete questo passo, quando Dio dice a Mosè, io sono il Dio di Abramo, vuol dire che Abramo risusciterà. Quando Dio dice, io sono il Dio di Maria, il Dio di Paolo, il Dio di Massimo, il Dio di Sara, questo vuol dire che queste persone risusciteranno. Questa è una promessa stupenda per noi cristiani, se crediamo, se siamo in Cristo. Non è un argomento scientifico, non è un argomento che convincerà un non credente, è un argomento che ci convince solo se abbiamo fede. No, è un argomento della fede. Se tu appartieni a Dio, e Dio è eterno, anche tu vivrai in eterno con Dio. Questo è l'insegnamento di Cristo, questa è la garanzia che abbiamo, come Paolo che dice in Efesini 1, lo Spirito Santo è il pegno della nostra eredità. Abbiamo ricevuto qualcosa adesso, questa è una garanzia della risurrezione. Quindi la risurrezione del nostro corpo, del tuo corpo, per essere con Dio, avverrà perché Dio è potente, Dio è fedele. Però Cristo dice anche un'altra cosa, che forse è la cosa più sorprendente, che la risurrezione non è come immaginiamo, la nuova creazione non è come la immaginiamo. Perché questa storia dei Sadducei non tiene in piedi? Perché non ha senso questa storia dei sette fratelli? Perché Cristo non è stato in imbarazzo? Perché i Sadducei pensano in termini umani, secondo la nostra vita presente. Invece, nella nuova creazione sarà tutto diverso. Cristo non ci spiega tutto, non ci dice tutto quello che vorremmo sapere, però una cosa fondamentale dice che nella nuova creazione non ci sarà più matrimonio. Non saremo più sposati. Se siamo stati sposati in questa vita, lì sarà diverso, non ci sarà più matrimonio. Cristo non sta dicendo che non ci riconosceremo più. Cristo non sta dicendo che non ci ricorderemo di niente, non lo so. Immagino che qualcosa ci ricorderemo, se non per ricordarci quello che il Signore Gesù ha fatto per noi. Penso che ci riconosceremo come Cristo che è tornato con lo stesso corpo, però non ci sarà più questa relazione unica, marito e moglie. Questo non so se è una buona o una cattiva notizia per te. Immagino che dipende un po' dal tuo vissuto, dalla tua storia personale. Se sei single, se non sei sposato, se non sei stato sposato, penso che sia una buona notizia. Perché Cristo ci sta dicendo che c'è qualcosa di meglio del matrimonio. Non siamo in una società che cerca di forse di convincerci che se non siamo sposati, se non abbiamo figli, non possiamo essere felici. Invece per il cristiano la realtà non è così. Il matrimonio è una cosa bellissima, un dono di Dio. Può essere una cosa bellissima, dipende con chi sei sposato, una cosa terribile. Però è un dono di Dio. Però c'è qualcosa di meglio. Essere sposato, avere dei figli, non è la cosa massima, ci sarà qualcosa di meglio. E quello che c'è di meglio è la nostra relazione con Dio. Cristo dice che non ci sarà più matrimonio perché saremo come angeli. Attenzione a non fraintendere quello che Cristo dice. Quando dice che saranno come angeli nel cielo, non sta dicendo che saremo esseri spirituali, disincarnati, senza corpo. Troppo spesso noi diciamo che speriamo di andare in cielo, abbiamo quest'idea sbagliata di una vita spirituale disincarnata. No, la nuova vita sarà su questa terra, una terra ristabilita, con dei corpi. Lo ripeto, facciamo sempre fatica a ricordarci che Cristo è risorto con un corpo. E da un corpo, ancora adesso, noi avremo dei corpi. Sarà un mondo fisico, una creazione fisica, noi siamo esseri fisici. Qui non saremo senza corpi, saremo come angeli solo nel senso che gli angeli non si sposano. Rimarremo esseri di carne e sangue con un corpo, non esseri spirituali come gli angeli, però non ci sarà più questa relazione unica. E questo ci ricorda due cose che dobbiamo ricordare. Che il matrimonio è stato dato in parte a causa del peccato. Nel capitolo 20 di Luca, nel passo parallelo, dice il Signore che non ci sarà più matrimonio perché non ci sarà più la morte. Il matrimonio è stato dato anche perché l'umanità deve sopravvivere per la procreazione, a causa della morte, anche affinché un Salvatore possa nascere. Ma lì non ci sarà più bisogno di questo, perché non possono più morire, come dice Cristo in Luca 20, parlando dei giusti. Quindi la creazione sarà diversa, incomprensibile, però la seconda cosa importante è che in questa creazione Dio, come dice Paolo, sarà tutto in tutti. La nostra felicità, la nostra pace verrà da Dio, non dalla nostra famiglia, non da altre persone. Da Dio. E questo vuol dire che già di adesso dobbiamo essere attenti a non fare dai nostri cari un idolo. Non dobbiamo fare un idolo la nostra moglie, il nostro marito, i nostri figli, i nostri genitori. Perché Cristo ci dice che in questa nuova creazione ci sarà qualcosa di meglio. E questa cosa che sarà meglio sarà la relazione perfetta con Dio. E già adesso dobbiamo coltivare questo aspetto della nostra fede, non dobbiamo riporre la nostra felicità, le nostre speranze nella nostra famiglia, il nostro marito, la nostra moglie o i figli, perché ci possono deludere, perché moriranno, perché Dio, solo Dio può essere la fonte della vera completa felicità. Non sto dicendo che non dobbiamo amare i nostri cari, i nostri figli, i nostri coniugi, però non dobbiamo fare un idolo di queste persone. È possibile vivere senza di loro, con Dio. No, a volte sentiamo persone non credenti che dicono vogliono morire perché vogliono andare a ritrovare il marito o la moglie. Mi ricordo qualche mese fa è morta l'attrice Virna Lisi, e mi ricordo che ho letto un'intervista dei figli che lei è stata sposata per tanti anni, il marito era morto qualche anno fa, e lei sapeva di morire e aveva detto ai figli voglio tornare dal papà. Capisco benissimo il sentimento che esprimeva, però il fatto è che è sbagliato, non è tornato dal papà, non è tornato dal marito, è tornato da Dio. E un giorno come tutti noi sarà davanti a Dio, per un giudizio eterno o per la felicità eterna. Quindi noi non aspettiamo la risurrezione per ritrovare i nostri cari, aspettiamo la risurrezione per essere con Dio. Noi come cristiani aspettiamo la risurrezione del corpo perché vogliamo una relazione perfetta con Dio, che non riusciamo ad avere in questo corpo, in questo mondo di peccato. Non riusciamo ad avere questa relazione perfetta con Dio. Ma deve essere questo il nostro oggettivo, la nostra speranza. Come dice Davide nel Salmo 27, una cosa ho chiesto al Signore, voglio una cosa, abitare nella casa del Signore per sempre. Non chiede due cose, tre cose, dice una cosa, mi ha sempre colpito questo versetto, una cosa voglio, dimorare nella casa di Dio per sempre. Quindi se tu sei cristiano questa mattina, se tu appartieni a Cristo, hai la certezza della risurrezione del tuo corpo, e questa risurrezione non è una fine a se stessa, è la risurrezione del corpo per avere una relazione perfetta con Dio. Questa sarà la relazione che ci dà la felicità. Il punto che fa Gesù, penso, è questo. Quando io sarò con Dio nel Regno dei Cieli, anche se non c'è mia moglie, anche se non ci sono i miei genitori, anche se non ci sono i miei figli, sarò perfettamente felice. Quando sarò nella nuova creazione, nella presenza perfetta di Dio, anche se non c'è mia moglie, anche se non ci sono i miei figli, i miei genitori, non mi mancheranno. Sarò perfettamente felice in Dio. E quindi con questa certezza cosa possiamo fare? Possiamo andare avanti a servire il Signore. Quello che Paolo dice in Prima Corinzi, leggo questo versetto come conclusione, dopo aver parlato della risurrezione del corpo per un capitolo intero, in Prima Corinzi 15, Paolo dice, «O morte, dove è la tua vittoria? O morte, dove è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo». E poi dice, perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Noi abbiamo la certezza della risurrezione, quindi la nostra fatica non è vana. Continuiamo a servire il Signore. Preghiamo.